La trasfigurazione è appunto la porta della fede. Aver fede vuol dire lasciarsi prendere, come diceva Gesù, dal flusso che esce dal cuore di Gesù, no? Dalla fonte d'acqua viva. Cioè aver fede vuol dire riconoscere in Gesù lo splendore nascosto di Dio, aver fede nel Dio di Gesù. Ed è quello che succede a Paolo, il quale è stato scelto da Dio per essere apostolo del Vangelo di Gesù alle nazioni. L'esperienza di Paolo è questa, è un'esperienza pasquale nella quale vede la gloria sul volto e sulla storia di Gesù. Il crocifisso non era quel falso profeta che lui perseguitava, il maledetto di Dio appeso alla croce, ma era il figlio obbediente che Dio aveva riabilitato risuscitandolo. E la comunità dei discepoli, vedete tutto il cristianesimo, la comunità dei discepoli di Gesù che egli perseguita è la Chiesa di Dio, i santi che Dio riunirà alla fine dei tempi. Hanno il loro sacramento in questi poveri diavoli di cristiani sparsi nelle città, appunto come vedremo adesso negli scritti di Paolo. La comunità cristiana è il corpo di Cristo nel mondo, questa è la notizia buona, il Vangelo. Il Vangelo è che Gesù, Gesù Cristo, è il Signore, la grazia di Dio per il mondo. La fonte della giustizia per ogni uomo che crede, senza che ci sia bisogno di farsi giudei. Questa è appunto la vocazione e la missione di Paolo. Ed ecco Paolo sulle vie del mondo a annunciare il Vangelo e a fondare la Chiesa di Gesù. Parte da Antiochia, lo vedevamo già l'altra volta, con Barnaba, il cugino Marco, per un primo viaggio a Cipro, poi attraverso i valichi dei Monti Tauri, nelle province romane del sud della Turchia, Panfilia, Pisidia, Liconia, primo assaggio. E poi il secondo grande viaggio, con altri compagni, Silvano, Sila, di Gerusalemme, e Timoteo, di Listri, intraprende un coraggiosissimo viaggio di circa 5 anni, attraverso le pianure dell'Anatolia, le grandi vie romane, prendeva l'aereo, noi diremmo, usava internet, appunto, usa le grandi strade della comunicazione, che attraverso le città lo portano fino ad arrivare al sud, da est al sud, fino a attraversare il mare, scavalca il mare, arriva in Europa, in Grecia, Filippi, poi a Tessalonica, capitale della Macedonia, da lì ad Atene, finalmente a Corinto. Da Corinto scrive una lettera alla comunità di Tessalonica, questa che leggiamo stasera, che sono le prime parole scritte dei cristiani che noi abbiamo. Questo è il primo scritto dei cristiani, prima ancora dei Vangeli. E è scritto ai cristiani di Tessalonica. Tessalonica contiene la parola Niche, Tessalia, la vittoria in Tessalia di Alessandro Magno. Una sua figlia si chiamava Tessalonica, allora questa città si chiama Tessalonica, la seconda città della Grecia per importanza, fiorente sul mare, il porto, servita da due grandi vie romane, sede di commerci e di scambi. Il Vangelo si incrocia lì, dove vanno gli uomini, crocevia di culture e di popoli, perché ci sono i greci, ci sono gli orientali, gli italici romani, i giudei, presenti in maniera significativa, e quindi città, come tutte queste città ellenistiche, aperte a una pluralità di culture e di religioni. Chi ha paura oggi perché arriva qua qualche straniero che il cristianesimo vada a terra, non sa cos'è il cristianesimo? Magari i cristiani di adesso hanno paura, ma non il cristianesimo che ha attraversato i mari, le culture, che si è abituato anche a essere una piccola cosa. Il problema è la fede, non è il cristianesimo, e questa è la differenza. E in questo ambiente Paolo, con i suoi soci Silvano e Timoteo, predica prima nella sinagoga ai giudei e poi nelle case, affittava probabilmente anche delle sale, dei teatri, appunto, no? Pubblici, e predica Gesù Cristo. E la predicazione cristiana attecchisce. Attecchisce anche perché gli uomini di queste città hanno sete. Le religioni tradizionali, quelle che difendono la città, la politica o le campagne, i raccolti, ormai sono credenze vuote, formali. E c'era l'esigenza anche allora, che oggi diciamo soggettiva, c'era anche allora l'esigenza di una religione che rispondesse a un'esperienza, a un rapporto di scelta, elettivo, personalizzato, in grado di introdurre in un'esperienza di salvezza. Sono le religioni misteriche orientali che si diffondono in queste città. E il cristianesimo va sul mercato, va dentro, no? E il Vangelo di Paolo, che certo era provocatorio, perché andava a raccontare che qualche anno prima uno di Galilea era stato ammazzato, no? Ricordate Atene, che effetto ha avuto la storia di Gesù, no? E questo Vangelo, che certo aveva dell'incredibile, perché parlava appunto di un Dio che è Gesù, no? Però il suo annuncio di salvezza attraverso la morte e resurrezione portava una risposta all'angoscia, portava una risposta fondamentale a individui assetati di salvezza e attenti, interessanti, anche questo, proponeva una forma di vita. Proponeva la costituzione di comunità fraterne, capace di dar calore e soprattutto capace di unire gente di diversa provenienza sociale, etnica, anche le più umili persone potevano unirsi. Non so se ricordate quando Paolo dirà: tra i cristiani non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna, perché tutti siamo in Cristo Gesù. Quest'idea di una fraternità capace di unire le differenze, capace di accogliere soprattutto i più emarginati, questa è stata una delle ragioni della forza del cristianesimo, no? Nasce dunque una comunità cristiana a Tessalonica, solo che la gelosia della sinagoga solleva la piazza e, come in quasi tutte queste città, fanno scappare Paolo e gli amici. Contro questi cristiani, dice gli Atti, che mettevano in subbuglio la città. E state sicuri che non succede più così qui. Non mettiamo mica in subbuglio noi le città, siamo lì bei quieti, annidati. E allora Paolo, Silvano e Timoteo sono costretti a fuggire, prima a Berea, poi cacciati anche da lì, salpano per Atene. E da Atene Paolo manda Timoteo a Tessalonica, perché non ne può più dal dire chissà se i cristiani lì hanno retto. Manda ansioso di sapere come va la comunità di cristiani a Tessalonica. Intanto lui arriva a Corinto. Lì torna Timoteo con notizie rassicuranti. Malgrado il poco tempo che sono stati là e malgrado il poco tempo dedicato alla formazione della comunità, quei cristiani hanno una fede viva. Paolo è commosso, profondamente toccato, scrive subito una lettera piena di entusiasmo e di calore. Sentiamo l'inizio della lettera ai Tessalonicesi. È commovente anche solo perché è il primo CIP dei cristiani.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace. Ringraziamo sempre Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere, continuamente memori davanti a Dio e Padre nostro, del vostro impegno nella fede, della vostra operosità nella carità e della vostra costante speranza nel Signore nostro Gesù Cristo. Noi ben sappiamo, fratelli amati da Dio, che siete stati eletti da Lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si è diffuso fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con potenza e con Spirito Santo e con profonda convinzione. Come ben sapete che siamo stati in mezzo a voi per il vostro bene. E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo accolto la parola con la gioia dello Spirito Santo, anche in mezzo a grande tribolazione, così da diventare modello a tutti i credenti che sono nella Macedonia e nella Caia. Infatti la parola del Signore riecheggia per mezzo vostro non soltanto in Macedonia e nella Caia, ma la fama della vostra fede in Dio si è diffusa dappertutto, di modo che non abbiamo più bisogno di parlarne. Sono loro infatti a parlare di noi, dicendo come noi siamo venuti in mezzo a voi e come vi siete convertiti a Dio allontanandovi dagli idoli per servire al Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio che Egli ha risuscitato dai morti, Gesù che ci libera dall'ira ventura.
Guardate che qui ci sono proprio delle cose importanti, decisive appunto, per capire cos'è la fede cristiana. E proviamo a ascoltarle con la freschezza del primo annuncio appunto cristiano. La prima roba è che la predicazione di Paolo, sentite questa parola per la prima volta, annuncia il Vangelo. Il Vangelo lo trattiamo come una tra le tante cose. È la prima volta che si dice Vangelo, appunto. No, non c'era questa parola. Il Vangelo è Gesù, appunto. Il Vangelo non è un libro, una dottrina, è Gesù, la parola viva, l'evento potente di Dio. È la potenza di Dio per la salvezza del mondo, come dirà i Romani. Se voi pensate a questa categoria nella religione, i giudei, i profeti, avevano annunciato il regno di Dio, verrà il regno di Dio, vi asciugherà le lacrime dagli occhi, vi libererà dalla morte, porterà la giustizia, solleverà il povero, il regno di Dio appunto. E Gesù nei gesti e nelle opere aveva annunciato la presenza del regno nei bambini presi in braccio, nella salvezza annunciata ai poveri, nel perdono ai peccatori, nella rivelazione della misericordia del Padre. Gesù annunciava il Vangelo. Ora Paolo annuncia Gesù. Cioè l'annunciatore è diventato l'annunciato. Il Vangelo è ora il Vangelo di Gesù Cristo. In che cosa consiste questo Vangelo? Abbiamo sentito. Gesù Cristo è il Dio vivo e vero. In mezzo agli idoli è venuto a noi Dio, il Dio vivo e vero, l'unico, al confronto del quale appare la falsità di tutti gli idoli. Siamo venuti in mezzo a voi e voi vi siete convertiti al Dio vivo e vero, allontanandovi dagli idoli. Ma allora cosa significa servire il Dio vero? Aspettare che Gesù, Signore, ritorni. Servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio che Egli ha risuscitato dai morti e verrà a liberarci dall'ira ventura. Cioè in Gesù la fine dei tempi ci è venuta incontro. La resurrezione di Cristo ha inaugurato il mondo nuovo, definitivo, il giorno del Signore, il regno, la vittoria della misericordia di Dio. Si è già anticipata, si è posta al centro del mondo nella resurrezione di Gesù. La storia da parte di Dio è già decisa. Il nostro passaggio è l'attesa che il Signore venga con tutti i santi per associarli alla sua giustizia e alla sua gloria. E se vi preoccupate di vostro papà, di vostra mamma che sono morti, dice Paolo, tutto il passo ai Tessalonicesi, non temete, perché il primo gesto del Signore alla sua venuta sarà di risuscitarli, perché tutti siamo riuniti. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza circa quelli che sono morti. Perché non disperiate come coloro che sono appunto nell'ignoranza? Questo è il Vangelo. Il Dio vero è Gesù morto e risorto che tornerà. Ma chi è Gesù? Gesù, abbiamo sentito, è il Figlio. Guardate che queste sono le prime parole su Gesù. Era stato uno così, era andata a finire così, si stava dicendo chi era. Qui appunto vedete l'esperienza di Paolo che fonda la fede dei cristiani, no? Gesù è il Figlio, questa è l'identità profonda di Gesù. Come Figlio è vissuto e ha vissuto soprattutto la sua passione obbediente. Guardiamo Gesù vivere. Il Figlio vediamo appunto, e Dio come Figlio lo ha risuscitato. Nella Pasqua quindi Gesù è diventato Figlio di Dio nella potenza, Figlio di Dio e Signore. Allora è Signore della mia vita, della nostra vita, che attende la redenzione dei figli. Per questo il Figlio si è fatto obbediente fino alla morte, la morte di croce, e Dio lo ha innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Confessando il nome di Gesù, Gesù è il Signore, abbiamo la salvezza. Se confesserai che Gesù è il Signore e crederai che Dio lo ha risuscitato, sarai salvo. È la fede cristiana. Credere che Gesù, reso Figlio, è il Signore. Questo è il Vangelo che Paolo annuncia, e annunciandolo si crea la Chiesa. Questo è il Vangelo che Paolo annuncia alla Chiesa dei Tessalonicesi, altra parola nuova. Nasce la Chiesa, appunto, insieme al Vangelo. La Chiesa dà corpo al Vangelo. Paolo, Silvano, Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre, nel Signore Gesù Cristo. Sapete tutto, quest'idea fortissima, no? L'idea che era partita nella tenda di Dio, il Tempio, Dio che accompagna il suo popolo e lo porterà alla fine. È questo gruppetto di uomini e donne che a Tessalonica hanno aderito al Vangelo, formano il mistero della Chiesa, la grazia dell'Assemblea di Dio, cioè la riunione dei santi, dei figli nel Figlio, che anticipa la gloriosa Assemblea finale dei redenti, degli uomini salvati. È la stessa potenza della rivelazione con la quale io credo che Gesù è il Signore, è la stessa potenza con la quale io credo che questa riunione di stasera di uomini e donne è la Santa Assemblea di Dio, è la Chiesa di Gesù. C'è un legame essenziale tra l'annuncio del Vangelo e la costituzione della Chiesa, di queste piccole comunità dei cristiani che nel cuore di queste città cosmopolite rendono presente il mistero della convocazione divina. Quando continuiamo a dire bisogna amare la Chiesa, bisogna credere alla Chiesa, è questo che si dice. Bisogna credere alla potenza del risorto, alla presenza di Gesù al di là della morte nel mondo a riunire gli uomini. La Chiesa che è a Tessalonica o a Corinto o a Roma dirà: è in Dio Padre e nel Signore nostro Gesù Cristo. Ed è nella Chiesa che gli uomini fanno l'esperienza del risorto, che è il dono dello Spirito, appunto. Leggete questa lettera. Tutti i capitoli introducono continuamente l'opera dello Spirito, lo Spirito che apre i nostri cuori al Vangelo e vi mette dentro una gioia, una forza che nessuna prova potrà strappare. È lo Spirito che nutre la speranza, perché queste piccole comunità nella città degli uomini sono un luogo di speranza. I cristiani vivono in questo mondo condividendo le sofferenze, le ansie, i limiti, le paure, i conflitti, le fatiche, la morte di tutti gli uomini, come sentinelle. È il grande tema del Vangelo, dei Vangeli anche. La morale evangelica ha la radice la fede come vigilanza, no? Come vigilia, come attesa. I cristiani nelle città sono delle sentinelle che attendono il ritorno del Signore e perciò non si lasceranno sorprendere come quelli che non hanno speranza, per i quali l'arrivo del Signore sarà come quello di un ladro, perché loro non sono nelle tenebre a Pasqua, no? Celebrazione della luce. Non sono nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro, ma siete figli della luce del giorno, perciò non dormiamo come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri. E per essere sentinelle non si tratta di star lì a bocca aperta, è successo. Secondo i Tessalonicesi scriverà arrabbiato perché dice che qualcuno di questi cristiani si è messo a fare il lazzarone, vede la televisione tutto il giorno e mangia le arance tutto il giorno perché aspetta il paradiso, se ne frega di questa società, no? Allora Paolo scriverà la seconda ai Tessalonicesi dicendo: ma non avete capito niente, la vigilanza è appunto un'attività d'amore. È uno stare svegli, attendere vuol dire essere vivaci. Si traduce appunto la vigilanza in una vita santa come quella di Gesù, come quella del Padre che sta nei cieli, una vita secondo i comandamenti. Sentiamo solo due o tre piccole citazioni, ma poi le leggerete con calma, sempre dalla prima lettera ai Tessalonicesi, su alcuni atteggiamenti morali appunto che la vigilanza suggerisce.
Il Signore poi vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti, come anche noi lo siamo verso di voi, per rendere saldi e irriprensibili i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della venuta del Signore nostro Gesù con tutti i Suoi santi. Noi invece che siamo del giorno dobbiamo essere sobri, rivestiti con la corazza della fede e della carità e avendo come elmo la speranza della salvezza, poiché Dio non ci ha destinati alla sua collera, ma all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò confortatevi a vicenda, edificandovi gli uni gli altri, come già fate.
Vedete, anche qui nasce tutta la morale cristiana, no? La vigilanza deve costruire in noi un atteggiamento cristiano, appunto, che sia all'altezza dell'incontro con Cristo, la santità, appunto, che si caratterizza come un modo di vivere animato dalla fede, dalla speranza e dall'agape, le cosiddette virtù teologali, lo stile umano di essere divini, lo stile divino che sta nell'uomo, le virtù teologali, sono già affermate chiaramente da Paolo. La dedizione al Signore e l'appartenenza a Lui, la fiducia e la comunione con lo stile di vita di Gesù, questa è la fede, no? L'amore, l'essere buoni come Dio è buono con noi, la speranza che tiene duro nelle prove, questo, dice Paolo, è un rivestire l'armatura di Dio e fare nostra la vita di Dio. E partecipare all'avventura di Gesù, essere di Cristo. Quindi aspettare la sua venuta, essere in profonda comunione con Lui e reinterpretare la vita degli uomini di queste città alla luce della fede. Vedete cos'è la morale cristiana? Ispirarsi a Gesù e con questa ispirazione reinterpretare la mia vita. La vita che si costruisce in queste città. E questo allora, questa elaborazione di una morale cristiana, che è la comunità cristiana, il corpo di Cristo. Questo sarà un segno del Vangelo nel mondo, in mezzo a queste città, dove si incrociano sapienze e religioni diverse, violenze, sopraffazioni e stupidità e bontà, appunto, si mescola tutto nelle città degli uomini. Soprattutto dove vivono, soffrono, sperano innumerevoli uomini e innumerevoli storie alla ricerca della verità e della salvezza. Queste piccole comunità, così piccole da ricordare lo scandalo della croce, perché il Dio nascosto ha scelto ciò che è debole nel mondo. Le comunità come segno della croce. Ebbene, queste comunità testimoniano la speranza e il Vangelo di un Dio che si interessa fino in fondo agli uomini. E questa testimonianza si esprime in un ethos cristiano, si dice, no? Si esprime in una vita umana significativa che prende corpo in questa comunità. Solo in una comunità prende forma un modo di essere uomini che si apre appunto la via in città complesse e ricche e si offre agli uomini come un Vangelo. E su qui bisognerebbe aprire tutta una riflessione. Noi non possiamo essere cristiani da soli in mezzo a queste città. Lo possiamo essere soltanto se la Chiesa custodisce un ethos, soltanto se la Chiesa ci forma, soltanto se Cristo prende forma, soltanto comunitariamente appunto è possibile essere cristiani. Fermiamoci qui, ma vedete come il nostro compito di oggi non è assolutamente diverso. Se vogliamo togliere il cristianesimo da questa afasia, da questa stanchezza, nel quale si riduce ormai solo a un distintivo, dove i cristiani si identificano solo perché praticano qualcosa, ma poi la pratica della libertà, la morale, in realtà è bevuta dalle città. Non esiste la morale cristiana, è inutile continuare a proclamarla, non è vissuta. E chi la deve far vivere? Qualcuno che scrive un documento o qualche comunità che la vive? Questa è la sfida della Chiesa, questa è la possibilità che il Vangelo ha di prendere corpo in questa città, che nascano comunità un po' più vere.